めっちゃ薄いです。Però non è lei che
lei è il ministro,
l'altro è l'altra coglionetta dell'economia,
della palestra della finanziaria, no?
Sì. Però io pensavo, sì, che non si può mettere anche a questo, però solo singolarmente la Gemini che ha detto
nel partorirle i caffè.
Sì. E nel senso, nel momento in cui io ho l'impressione, cioè non taglio la logica che entra in qua dell'economia, dove c'entra i soldi. Però la
soluzione per l'economia,
sì,
che il testo che abbiamo dedicato a queste cose, che io ritengo importante, e abbiamo sottratto alla lezione, lo recupereremo alla lezione, quindi non sarà tolto niente alla vostra formazione. Ok, veniamo a noi, dobbiamo parlare di sesso. Copro un momento. Allora, queste due lezioni, queste prossime quattro ore, fondamentalmente sono dedicate. Oggi ci occuperemo del cosiddetto dimorfismo sessuale, cioè vedremo che cosa determina il nostro genere, il nostro sesso, genotipico e fenotipico, eccetera, e poi vedremo come questa ha un'influenza sulla struttura e sulla funzione del cervello, del sistema nervoso. Secondo, nella seconda parte, potenzialmente il sabato, ci occuperemo invece di che cosa determina la nostra identità di genere e quali sono i correlati biologici e non biologici che determinano la nostra identità di genere. Infine vedremo una serie di fatti, di studi che, partendo da un po' di antropologia, tendono a spiegare il nostro comportamento sessuale, soprattutto quelle che sono le peculiarità del comportamento sessuale della nostra specie rispetto alle altre. E vedremo di nuovo che l'evoluzione ha, come dire, imposto alla nostra specie una serie di comportamenti che sono legati al sesso, sì, ma dovuti alle peculiarità, appunto, del nostro percorso evolutivo. Allora, dunque, voi sapete che il nostro sesso, quello che chiamiamo il sesso genotipico, il genere genotipico, dipende dal fatto di avere due copie di questo cromosoma, il cromosoma X, o una copia di questo cromosoma, il cromosoma Y, e una copia del cromosoma X, naturalmente. Come fa vedere questa figura? o non sia impedito, cioè non ci siano una serie, vedremo che sono diversi, di fattori che lo spingono invece verso lo sviluppo di tipo maschile. Chiaro? Quindi, il primo passo di questo è che il TDF, se è presente, e il TDF è un gene espresso dal cromosoma Y, il TDF, se è presente, agisce sul primario della gonade e lo fa diventare testicolo piuttosto che ovale. Chiaro? Se no, lui da solo, in assenza del TDF, non c'è un fattore opposto, da solo diventa, primordio diventa un ovale. Quindi, come vedremo dopo ancora, è un primordio bipotente, cioè ha due potenzialità, e la scelta del suo destino dipende dalla presenza o meno di questo fattore. Chiaro? Allora, ci sono dei casi in cui abbiamo un fenomeno che si chiama ricombinazione omologa. La ricombinazione omologa è una specie di errore, di artefatto nel corso della mitosi, della meiosi, della divisione cellulare, in cui i cromosomi si scambiano dei tempi. La ricombinazione omologa è un meccanismo molto importante per l'evoluzione. Ora, può capitare, molto raro è, ma può capitare che ci sia uno scambio, i cromosomi si scambiano i pezzi a coppie e siccome X e Y sono accoppiati, può capitare che ci sia uno scambio della regione di Y che contiene il TDF. In questo modo noi possiamo avere degli individui che hanno un cromosoma Y che non porta il TDF, oppure due cromosomi X di cui uno porta il TDF. È chiaro che questi individui hanno un genotipo che è opposto a quello che sarà lo stesso fenotipo. Questi sono dei maschi che in realtà sono delle femmine, cioè che fenotipicamente dall'esterno sono, e anche dall'interno in questo caso, sono delle femmine. Perché? Perché non hanno il TDF. E scoprono di essere dei maschi soltanto se fanno un test genetico. E lo stesso per questi. Sono delle femmine che in realtà fenotipicamente sono dei maschi. E scoprono di essere dei maschi, cioè delle femmine solo se fanno un test genetico.
Quindi hanno capito bene. Quindi sono apparentemente degli uomini.
No, non sono apparentemente gli uomini, sono in tutto e per sono tutto degli uomini che hanno però un genotipo diverso. Chiaro?
Quindi non potrebbe essere chiaro.
Sì, che problema.
No, quindi gli uomini che hanno l'ovale.
Non sono uomini che hanno l'ovale, sono donne che hanno l'ovale. È chiaro? Allora, che cosa fa il testicolo? Il testicolo interno, maschile e femminile. In particolare, il dorso di Wolf è il primordio dell'apparato genitale interno maschile, il dorso di Müller è il primordio dell'apparato genitale sessuale interno femminile. Cos'è l'apparato genitale interno maschile o femminile? Sono, il maschio sono i tidigini, la prostata, le vescichette seminali, eccetera, eccetera, e la femmina è il tubo fallopio, l'utero e l'ovulo. Per capirci. Questi si sviluppano da due primordi che sono unipotenti. Se il CDF ha indotto la gonade ad diventare un testicolo, il testicolo produce questi ormoni e questi due ormoni hanno un effetto inducente sul dorso di Wolf, il testosterone, e il testosterone stimola lo sviluppo del dorso di Wolf in apparato genitale maschile interno, mentre l'MIH sta per Müller Inhibiting Hormone, cioè o anche MIF, Müller Inhibiting Factor, sta scritto qua, che cosa fa? Blocca, inibisce lo sviluppo del dorso di Müller, il dorso di Müller degenera.
Prima fase dello sviluppo della gravidanza, insomma, nei bambini.
crescita di ovo più maschio. È un paradosso, vedremo come questo paradosso, ma è chiaro, quindi il fatto di essere così vicini metabolicamente questi ormoni rende il meccanismo piuttosto delicato. Questo è una curiosità, il primato è una cosa nota agli allevatori. Quando gli allevatori bovini, quando ci sono due embrioni, due feti, uno maschio e uno femmina, in determinate condizioni, non sempre, ci sono delle commissioni del sangue placentare dei pici. E quindi ci sono trasferimenti di ormoni dal maschio alla femmina. E questo ha degli effetti strutturali e comportamentali di tipo femminilizzante del maschio e mascolinizzante della femmina. Per cui entrambi hanno dei comportamenti misti e poi soprattutto sono poco o niente fertili, cioè neanche nei cavalli.
Importante per la loro vita, quasi come dargli il nome.
quello che abbiamo è che, di nuovo, il primordio della donna si trasforma in testicolo. Il testicolo, se c'è il testosterone che agisce come tale sul corpo di volte, quindi i genitali interni sono maschili, e questa volta non sono proprio ipotropici, ma ci sono, mentre invece il problema è che i genitali esterni maschili non si possono formare, e di nuovo abbiamo un individuo che è fenotipicamente maschio e fenotipicamente femmina, sterile con tutti i problemi del caso, eccetera. Più avanti c'è una riflessiva dove sono riportate una serie di caratteristiche di questi individui. Per chi interessa? Sì?
Quindi loro sono perfetti.
No. Ma sono genitali interni maschili. Sì, ma le genitali esterni femminili.
Quindi, se la sintesi di cortisolo va su,
produzione, l'iperproduzione di steroidi sessuali da parte della ghiandola suprarenale. Vediamo se qualcuno di voi, guardando questa figura, mi sa dire come si tratta questa patologia, se c'è un trattamento farmacologico ormonale che mi permette di sistemare il tutto. Come? E come la produzione di E tu la cortisolo? Cortisolo. Se somministro cortisolo, inibisco la l'ipofisi, che se c'è almeno CPH, e questo blocca l'attività della suprarenale. Peraltro, se somministrare cortisolo a questi signori è importante perché non ne hanno di cortisolo. Il cortisolo è necessario per vivere, per cui si fa. Ma questo effetto benefico anche sull'iperproduzione dei sessuali. Questa è uno schema che riporta le caratteristiche principali che abbiamo detto di queste tre. Allora, veniamo al sistema nervoso centrale. Il sistema nervoso centrale interagisce con il sistema endocrino sull'apparato riproduttivo, sull'apparato genitale, e viceversa l'apparato genitale interagisce col sistema nervoso centrale. Quindi abbiamo una relazione stretta, univoca tra i due. Noi ci siamo occupati in passato di come il sistema nervoso centrale controlla la secrezione degli ormoni, ma abbiamo parlato di relazioni tra i due e ce ne occuperemo brevemente anche un po' più avanti nel corso di questa lezione, quella della prossima. Quello di cui ci occupiamo adesso è come le gonadi interagiscono, interferiscono con la funzione del sistema nervoso centrale. Allora, l'azione degli ormoni sessuali sul sistema nervoso centrale e sul comportamento, che è la conseguenza diretta di questo, è di questo. Abbiamo azioni organizzative e azioni attivazionali, passando così, neuronismi. Quindi, le azioni di organizzazione sono azioni sulla struttura, sono effetti che gli ormoni sessuali esercitano sulla struttura del sistema nervoso e sono quindi responsabili di quello che chiamiamo il dimorfismo sessuale, cioè il fatto che il cervello di un maschio è diverso dal cervello di una femmina, così come le guance di un maschio sono diverse da quelle di una femmina, quantomeno con la quantità di peli. Chiaro? Questo sono due dimorfismi. Ai dimorfismi corrispondono gli effetti dovuti all'azione su queste differenze di struttura che compaiono, che sono determinate durante lo sviluppo, ci sono degli effetti funzionali che sono dovuti all'attivazione di queste strutture da parte degli ormoni sessuali nel corso della vita adulta. E queste portano a dimorfismo, differenze di funzione. Chiaro? È chiaro che gli effetti di organizzazione, che sono effetti strutturali sullo sviluppo, sono permanenti e di solito irreversibili, mentre gli effetti di attivazione sono, quelli che avvengono nell'adulto, sono temporanei e reversibili. Chiaro? Ci siamo? Allora, questa diapositiva sta semplicemente a dimostrare che in un animale adulto determinati comportamenti, che sono comportamenti di accoppiamento per esempio nel roditore, dipendono essenzialmente dalla quantità di ormone sessuale circolante. Per esempio, questo è il comportamento di accoppiamento in un maschio di gatto, di quanto è il testosterone che viene somministrato. Vedete che c'è una relazione inversa. E lo stesso invece, questo per una femmina, vedere la quantità di estradiol che viene somministrata come influenza la frequenza di comportamenti e copiamenti di sintomi. Quindi, che cosa sono i diergismi? I diergismi sono azioni che si svolgono sui circuiti maschili o femminili, e adesso vedremo che la faccenda è abbastanza complicata, sui circuiti maschili o femminili, e servono per attivare determinati comportamenti. Chiaro, questi circuiti sono lì, sono abbastanza quiescenti, per esempio normalmente gli animali compresi si accoppiano soltanto durante il periodo di estro, quindi i circuiti normalmente non funzionano, quando sale la concentrazione di ormoni viene indotto il comportamento. Questo è il tipico esempio di diergismo, nel senso che viene indotto il comportamento di tipo maschile nel maschio e femminile nella femmina, cioè il meccanismo è simile, parallelo, il comportamento è diverso. Dire qualcosa? No? Allora, come funziona? Il meccanismo è questo. Questa è la visione generale, principale, accettata del meccanismo. Vedremo che ci sono delle eccezioni. L'idea è che l'ormone agisce durante un periodo critico dello sviluppo, che è pre o perinatale, e determina modificazioni anatomo-funzionali, cioè determina l'effetto di organizzazione. Dopodiché l'animale si sviluppa, c'è di solito una fase, un intervallo in cui prosegue lo sviluppo, ma l'animale non ha attività sessuale, cioè dalla nascita diciamo alla pubertà. Arrivata alla pubertà il circuito è pronto a funzionare e a questo punto l'ormone determina il comportamento, cioè ha un effetto di tipo attivazionale. È chiaro? Allora, come sappiamo questo? Sappiamo questo per tutta una serie di esperimenti, qui vedremo degli esempi. Allora, questo è semplicemente come si diventa maschio o femmina in termini di cervello. Parlando di cervello, adesso non più di tutto l'organismo, si è chiaro. Allora, la presenza di testosterone durante lo sviluppo embrionale determina la mascolinizzazione del cervello. Questo è l'effetto di organizzazione. Nell'adulto il testosterone ha un comportamento sessuale maschile come effetto di attivazione. Nella femmina, ahimè, anche lo sviluppo cerebrale sembra essere automaticamente di tipo femminile, anche se sembra che ci vogliano dei bassi livelli di estrogeni, però vedete che è importante il fatto che gli estrogeni siano a bassi livelli in questo periodo. Per fare cosa? Per indurre la femminizzazione e quindi la sua trasformazione nell'adulto in un cervello che risponde agli ormoni sessuali femminili con un comportamento sessuale di tipo femminile. Chiaro?
Però quando è adulta sono altri che gli estrogeni.
Sì, quando è adulta sono altri. Siamo? Quindi, se noi abbiamo una femminuccia alla quale somministriamo testosterone durante il periodo critico, indurremo una mascolinizzazione del cervello. E questa signorina, che è fenotipicamente una donna, una topolina in questo caso, quando sarà adulta non risponderà agli estrogeni ma risponderà al testosterone e avrà un comportamento sessuale di tipo maschile, cioè cercherà di montare i suoi, anzi le sue compagne. Chiaro? Cioè l'idea è che questo tipo di esposizione determina la mascolinizzazione o femminizzazione del cervello e quindi determina la sua capacità di rispondere agli ormoni sessuali maschili o femminili nell'adulta. somministriamo testosterone, rendiamo maschile il suo cervello e quindi da adulto sarà in grado di rispondere al testosterone e non agli estrogeni. Sì? Durante il periodo critico, no, basta solo durante il periodo critico. Peraltro è una somministrazione di appena 2 giorni, alla fine della gestazione. È chiaro allora, questo è il modello citato, che ci sono decine di pubblicazioni, di lavori scientifici che supportano questo tipo di modello, in cui durante il periodo critico c'è un effetto di organizzazione che determina il fenotipo sessuale del sistema nervoso centrale e questo condiziona la funzione del sistema nervoso centrale in termini di regolazione dei comportamenti di tipo riproduttivo nell'adulto, cioè la capacità di rispondere agli ormoni maschili e femminili in condizioni di eccitazione. Cosa c'è? Tutto ok? Bene. Allora, vi dicevo però che c'è un paradosso. Cioè che se voi andate a vedere i neuroni del sistema nervoso centrale che sono sensibili agli estrogeni, cioè i neuroni sessuali, producono tutti degli alti livelli di aromatasi. E l'aromatasi, come sapete, è che cosa? L'enzima che trasforma il testosterone in estradiolo. Quindi la cosa paradossale è che in realtà per fare un cervello maschile è necessario che durante il periodo critico sia esposto ad alti livelli di estradiolo. Allora la domanda è: come fa l'estradiolo a mascolinizzare il sistema nervoso centrale? Perché non diventano maschili tutti i cervelli femminili? Ci sono due teorie, due ipotesi, che sono molto simili tra di loro, non particolarmente diverse. L'ipotesi protettiva è questa, e dice che nel maschio il testosterone circola per conto suo nel sangue, in realtà non circola per conto suo, ma non è importante per noi, e attraversa molto facilmente la vena pericefalica. Tutti gli ormoni steroidei passano alla vena pericefalica perché sono molto liposolubili. Quindi il testosterone che circola finisce nel cervello e nel cervello viene trasformato in estradiolo dall'aromatasi. E quindi i maschi hanno alti livelli di testosterone che circolanti che diventano alti livelli di estradiolo nel cervello. E quindi il cervello diventa maschile. L'estradiolo circolante invece, sia nei maschi che nelle femmine, sta legato da questa proteina che si chiama alfa-fetoproteina, AFP, alfa-FP, la quale che cosa fa? Lo sequestra e lo rilascia solo a bassi livelli. Però nel maschio questa cosa non è importante perché gli alti livelli di estradiolo che ci sono nel cervello derivano dal testosterone. Ma nella femmina la presenza di questa proteina che lega l'estradiolo protegge il cervello da alti livelli di estradiolo. E quindi nella femmina bassi livelli di estradiolo permettono la femminizzazione del sistema nervoso centrale.
Quindi la presenza del testosterone che permette la mascolinizzazione.
Naturalmente sì, abbiamo visto prima che è il testosterone. Però il problema è che il testosterone non agisce come tale, ma in quanto estradiolo, trasformato estradiolo. L'altra ipotesi, che è l'ipotesi del rilascio, è molto simile, e cioè che l'estradiolo legato alla fetoproteina viene rilasciato in maniera controllata e quindi ce ne sono sempre bassi livelli nel cervello. Nel maschio i livelli sono alti perché invece il testosterone non è controllato e quindi la somma del poco estradiolo rilasciato più l'estradiolo prodotto da tanto testosterone nei maschi porta alla mascolinizzazione, mentre nelle femmine determina la femminilizzazione. Chiaro? In ogni caso, ricordate che quello che fa diventare maschio un cervello è l'estradiolo, sono alti livelli di estradiolo, che derivano dal testosterone circolante. tutti questi ormoni steroidei lipidici per poter circolare nel sangue, che è una soluzione acquosa, devono stare legati a proteine che non si sciolgono. L'alfa fetoproteina e trattare altre cose legate a ok, tutto quello che abbiamo visto fino adesso risponde a quel modello che abbiamo detto.
Chiaro?
durante lo sviluppo agli ormoni determina una modificazione stabile del cervello in senso maschile o in senso femminile. Ok? Per cui gli effetti funzionali che noi vediamo nell'adulto sono dovuti al fatto che abbiamo fatto una scelta prima, per cui siamo capaci di fare una cosa ma non più l'altra. Quello che dice questo esperimento, che è stato pubblicato appena 10-12 mesi fa, quello che dice questo esperimento è che in realtà se queste femmine che sono mutate sentono, riescono a sentire il feromone sbagliato, il comportamento che inducono è quello che non dovrebbero poter fare. Chiaro? Quindi questo significa che potenzialmente la femmina di topo e il maschio di topo ha tutti e due i circuiti funzionali. E quello che determina il suo comportamento è il fatto che il suo organo gomero nasale è solo sensibile a una categoria di feromoni, quella dell'altro sesso. Mi sono spiegato adesso? È chiaro? Sì, no, a un feromone.
A un feromone, allora, sì. Dovrebbe stesso sensibilizzare a un solo meccanismo.
No, il problema è che quando io ho questa mutazione, la sensibilità periferica cambia. È chiaro? Però secondo il modello di prima, questo non doveva avere effetto, perché non doveva esserci proprio questo circuito. Chiaro? Nel modello precedente c'è un circuito che va dall'organo gomero nasale al cervello femminile o dall'organo gomero nasale al cervello maschile, punto. Altro non è possibile. Invece questo esperimento suggerisce che cosa? Che i due circuiti esistano tutti e due e che la scelta dipenda solo dalla selettività dell'organo gomero nasale. Esatto, che normalmente percepisce o il feromone maschile o il feromone femminile, ma queste sono femmine mutanti e invece di percepire il feromone maschile percepiscono quello femminile e si comportano da maschi. Chiaro?
Ma qui il feromone determina il comportamento.
Come?
Cioè il feromone.
Il feromone ha un effetto attivazionale, come abbiamo visto prima per il testosterone e gli estrogeni. Il feromone, invece di essere un segnale che arriva da dentro, è un segnale che arriva da fuori, da un altro. E il feromone è un potentissimo attivatore di comportamenti. Probabilmente anche noi, ma lo sappiamo in tutte le altre specie di famiglie, quello che determina il comportamento di accoppiamento e soprattutto è quello che comunica la recettività reciproca tra due specie accoppiate. Ci siamo? Eh? Allora, mi date ancora 10 minuti? Eh? No? Non è così molto convinto. Era meglio la scoperta del mio. Allora, no, voglio solo introdurre un altro elemento. Fino adesso noi abbiamo parlato di effetti che sono dovuti dal fatto che il DDL che induce il testicolo produce degli ormoni e che questi inducono la sperimentazione. E tutto questo è vero, non c'è dubbio. Però, ci deve essere, ci può essere anche qualche effetto che deve essere dovuto al fatto che i maschi e le femmine hanno un corredo genetico differente, cioè che il cromosoma Y è diverso dal cromosoma X, e non è che il cromosoma Y non porta solo il PDF. Non solo, ma ci sono degli effetti dovuti al fatto che ai maschi manca un cromosoma X, e quindi che hanno metà della quantità di geni legati al cromosoma X. Allora vi faccio vedere tre esempi che sono legati in cui diverse forme di dimorfismo sessuale sono legate non tanto all'azione degli ormoni sessuali, quanto proprio alla genetica dei geni dei maschi. Allora, primo è il fenomeno di Mary Lyon. Il fenomeno di Mary Lyon, è una genetista inglese che l'ha descritto negli anni 60, e è il fenomeno per cui le gatte sono pezzate. Perché? Perché il colore pelo delle gatte, dei gatti, sta sul cromosoma X. Nelle femmine i cromosomi X sono due, nei maschi a caso in ogni cellula, avrà una struttura a mosaico, cioè avrà dei gruppi di cellule che esprimono il cromosoma nero e i gruppi di cellule che fanno il pelo marrone. Naturalmente questi gruppi di cellule sono, questo fenomeno viene abbastanza presto nello sviluppo, per cui non abbiamo tante macchioline piccole, ma abbiamo dei pezzi abbastanza grossi di pelo che è un colore o dell'altro. Il terzo colore è perché certe cellule non esprimono semplicemente il bianco. E quindi questa tipica struttura del colore del pelo delle carte, che si chiama appunto fenomeno Penilaia, è dovuta al fatto che in questa zona, in questa è stato attivato un certo cromosoma, in questa zona, questa e questa è attivato l'altro. Chiaro? Secondo, questo è un canarino di andromorfo. Poverino, non è il mostro, credo che sia passata la miglior vita, ma ha vissuto, ha avuto la sfortuna, la fortuna di venire fuori, non si sa bene come si è venuto fuori, nella colonia di un ingegnere americano, messicano, che è Fernando Anottimo, a New York, che è quello che ha scoperto il meccanismo neurale del canto del canarino. E quindi era capitata questa mutazione mostruosa, in qualche modo, posto giusto per essere capita e valutata. Ebbene, questo canarino è per metà maschio e per metà femminile, in particolare la metà destra è maschile e la metà sinistra è femminile. Allora, che cos'è di interessante per noi? Il fatto che gli ormoni, gli ormoni che circolano secreti dagli organi di destra e dagli organi di sinistra, circolano liberamente in tutte e due le metà. Ebbene, questo canarino ha un cervello che è dimorfico. È dimorfico tra destra e sinistra. Per esempio, il centro del campo, non a caso non devo potendo vedere quello, che è un nucleo dimorfico. Il campo dei canarini ha una componente riproduttiva molto importante e quindi molto sviluppato nei maschi, sono i maschi di campo, che non è il femmino. E difatti, vedete che a sinistra, dove è femmina, il nucleo è più piccolo e non a destra, dove è maschio. Okay. Non solo, ma questa è l'espressione di RNA per due geni. Questo è un gene di controllo, è un po' sconfinato, è espresso tutto il cervello in maniera omogenea. E questo invece è un gene che è legato al cromosoma W. Il canarino, la femmina, è eterozigota, cioè ha un cromosoma diverso. E vedete che questo gene è espresso a destra, ma non a sinistra. Okay? Quindi questi sono, è un mostro, una chimera, insomma. Ma questo ci dice che ci sono degli effetti che non possono essere spiegati esclusivamente con l'azione degli ormoni. Per esempio, le dimensioni del centro del canto, che sono diverse a destra e a sinistra, non sono spiegabili con i termini di ormoni. In questo caso, i due centri del canto sono stati esposti alla stessa dose e quantità di ormoni. È chiaro? Quindi ci deve essere qualche cosa che sta scritto nel genoma. L'ultima cosa, e qui concludo, c'è qualcuno che questa l'ha già sentita ieri, è che le femminucce possiedono due copie in più dei geni dell'opsina rossa e dell'opsina verde. Noi abbiamo tre opsine, una blu, una rossa e una verde. L'opsina blu sta sul cromosoma 7. E quindi maschi e femmine ne possiedono due copie. L'opsina rossa e verde stanno sul cromosoma X. E quindi le femmine ne possiedono due copie, i maschi ne possiedono una sola. Ricordate questo? Bene. Ricordate che noi riceviamo un'opsina per ogni coppia, un babbo e la mamma sono fratelli e cugini, è facile che le ossine che arrivano dal babbo e dalla mamma siano diverse. Essendo diverse, hanno delle proprietà funzionali diverse, cioè hanno degli spettri di assorbimento che sono non molto, ma un pochino diversi. Quindi, in realtà, questo significa che cosa? Significa che le femminucce hanno una capacità di discriminazione del colore che è maggiore di quella dei maschi, cioè hanno 6 canali potenziali, mentre i maschi ne hanno solo 4. E quello che si vede in quella figura è esattamente questo, cioè che messe a fare un lavoro di discriminazione